Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un forte, un caloroso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Durante la settimana passata abbiamo aperto la nostra Bibbia al Nuovo Testamento, esattamente alla seconda epistola di Giovanni. Lo scrittore di queste tre epistole è Giovanni, per l'appunto, e con la seconda e la terza epistola l'autore tratta dei documenti più brevi del Nuovo Testamento. L'apostolo Giovanni, l'autore, dicevamo, di questa epistola, lo possiamo chiamare l'apostolo dell'amore. Il Signore Gesù però lo chiama figlio del tuono. E puoi vedere questo appellativo in Marco al capitolo 3, versetto 17. Giovanni rende molto chiaro che devi mostrare amore ai fratelli, o altrimenti tu non sei un figlio di Dio. Questa epistola è come il libro di Filemone, in quanto è una lettera personale. È scritta da Giovanni alla signora eletta. Ci si pone spesso la domanda se la parola greca electa sia un titolo o se si riferisca a una signora cristiana nella chiesa primitiva con il nome di electa. Devi ricordarti che Giovanni è l'apostolo che scrive alla famiglia di Dio, mentre Paolo scrive alla chiesa di Dio e Pietro scrive sul governo di Dio. Non importa se sia indirizzata a un individuo o a una chiesa, Giovanni sta pensando a essa in un contesto di famiglia di Dio. A quanto pare c'era una signora cristiana o una chiesa locale che stava ospitando tutti quelli che dicevano di essere cristiani, anche se alcuni erano eretici che rinnegavano la deità di Cristo e le altre grandi verità della fede cristiana. Giovanni, in questa epistola, la avverte di non intrattenersi con gente del genere. Questo è lo scopo di questa piccola epistola, il tipo di ospitalità da esercitare verso i missionari itineranti. I missionari cristiani genuini possono essere riconosciuti sia dal messaggio che portano, sia dalla motivazione che li ispira. Se proclamano fedelmente la dottrina di Cristo e se non si sono messi in viaggio per sfruttare la situazione, ma per amore del nome del Signore, allora dovrebbero ricevere ospitalità ed essere aiutati a proseguire il loro viaggio. L'argomento della seconda epistola di Giovanni è a motivo della verità. L'enfasi di Giovanni nella sua prima epistola è sull'amore. Ma la parola chiave in questa seconda epistola è verità. Leggo ancora da Seconda Giovanni, versetti dall'1 al 3. L'anziano alla signora eletta e ai suoi figli che io amo nella verità, e non solo io, ma anche tutti quelli che hanno conosciuto la verità, a motivo della verità che dimora in noi e sarà con noi in eterno. Grazia, misericordia e pace saranno con noi da parte di Dio Padre e di Gesù Cristo, il figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Ora, dopo il saluto introduttivo, inizia il messaggio vero e proprio. Nei versetti dal 4 al 6 si parla della vita intima della chiesa locale, mentre dai versetti 7 sino all'11 troviamo il pericolo dottrinale che si inserisce dall'esterno. Le due cose sono collegate insieme e Giovanni è contento per quel gruppo che è fedele, alcuni dei tuoi figliuoli, che cammina in verità, e prega i membri della comunità di osservare i comandamenti di Dio. La ragione è che vuole vedere la Chiesa rafforzata nella verità e nell'amore, così che possano stare in guardia, resistere agli ingannatori che propongono le loro menzogne. In questa sezione centrale dell'Epistola troveremo il sommario dei contrasti tra verità e menzogna, Chiesa e mondo, Cristo e anticristo, i comandamenti di Dio e gli inganni del diavolo. Iniziamo leggendo i versetti dal 4 al 6, vi ricordo, dalla seconda epistola di Giovanni. Mi sono molto rallegrato di aver trovato tra i tuoi figli alcuni che camminano nella verità, secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. E ora ti prego, Signora, non come se ti scrivessi un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto fin da principio. Amiamoci gli uni gli altri. In questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento in cui dovete camminare, come avete imparato fin da principio. I tuoi figli, o i membri della chiesa locale a cui stava scrivendo Giovanni, mi sono rallegrato di aver trovato tra i tuoi figli alcuni che camminano nella verità. Camminano nella verità, abbiamo letto. E questa frase si riferisce al modo di vivere, cioè camminare in ubbidienza ai comandamenti del Padre. È meraviglioso avere figli che camminano nella verità, sia che intendiamo i credenti che i nostri figli nel senso più stretto della parola. Secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre. Il comandamento è che camminiamo nella luce come Lui è nella luce, che regoliamo la nostra vita in base alla parola di Dio. Allontanarsi dalla verità rivelata, nella dottrina, nella morale, non è solo un errore sfortunato, ma una disubbidienza precisa, perché abbiamo ricevuto comandamento dal Padre di camminare nella verità. Dio non ha rivelato la sua verità in modo tale da lasciarci liberi di seguire oppure no. La rivelazione comporta la responsabilità. E più chiara è la rivelazione, più grande diventa la responsabilità di crederla e ubbidirla. Il comandamento di camminare nella verità non è il solo dato dal Padre. A questo è aggiunto quello di amare. L'insegnamento che il Signore Gesù diede fu: «Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti». Così è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetto 15. Egli disse: «Da questo conosceranno che siete i miei discepoli, non perché siete fondamentalisti, ma se avete amore gli uni per gli altri». Giovanni 13, versetto 35. Giovanni dice che questo è il comandamento che abbiamo avuto dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Qui Giovanni dice: camminare nella verità e amarci gli uni gli altri. Ancora una volta stiamo parlando dell'amare gli altri credenti. Questa è la bilancia che dobbiamo avere ancora oggi, altrimenti possiamo diventare super sentimentali. C'è molto sentimento sdolcinato nel dire continuamente: oh, ci amiamo, abbiamo l'amore, agape, e cose di questo tipo. Ma state camminando nella verità? State davvero camminando nella conoscenza della parola di Dio? Tutti gli apostoli sottolineano il fatto che dobbiamo camminare nell'amore. Vedi, amica, amico, questo è molto importante, visto i tempi in cui viviamo. È meraviglioso se tu sei un fondamentalista riguardo alla Bibbia, e spero che tu lo sia, ma spero tu stia camminando nell'amore, perché questo dimostra quanto sei veramente fedele alla parola di Dio. La dimostrazione della fede e della verità cristiana sono verità e amore. Giovanni mette l'enfasi sull'amore nella sua prima epistola, ma disse anche che l'amore è per i fratelli, è per quelli che sono in Cristo. Egli disse: figli miei, voglio che vi amiate gli uni gli altri. Non capisco quest'idea di diluire la fede cristiana e dire che dobbiamo amare tutti, perché io so che quando tu fai un'affermazione del genere, non ami tutti. È impossibile farlo. Ci sono troppi in questo mondo che non sono amabili. Molti di noi non sono amabili e come risultato non siamo amati. Ma Dio ama il mondo. Noi non siamo degni di essere amati, ma Dio ci ama tutti. La cosa importante è che Lui dice ai credenti di portare il Vangelo al mondo. Questo è il modo in cui tu e io possiamo mostrare il nostro interesse, il nostro amore, se vuoi chiamarlo così. Dobbiamo portare il Vangelo ai peccatori perduti perché Dio li ama. E se poi lo portiamo a loro, si formerà nel nostro cuore un amore per coloro che sono di fatto nostri nemici. La cosa importante è vedere che Dio è amore, è il suo attributo, e il suo amore ha provveduto un salvatore per noi. Ma anche la verità è molto importante, e non puoi mettere l'amore sopra la verità, perché quando lo fai allora sacrifichi la verità. Questa è l'enfasi di Giovanni in questa seconda epistola. Nel versetto 6 Giovanni ci spiega cos'è l'amore. Rileggiamo il versetto. In questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento in cui dovete camminare, come avete imparato fin da principio. Cos'è l'amore? È camminare secondo i suoi comandamenti. Il Signore disse: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Questo è un altro modo di dire la stessa cosa. I comandamenti del Signore sono più che i 10 comandamenti. I 10 comandamenti sono la base per le leggi civili delle nazioni civilizzate, ma il cristiano è chiamato a un livello più alto, che deve produrre nella sua vita, attraverso lo Spirito, perché è il frutto dello Spirito, amore, gioia, pace. Se queste cose sono in noi e vivono in noi, tu ed io stiamo camminando secondo i Suoi comandamenti. Se essi non sono in noi, non stiamo camminando secondo i Suoi comandamenti. Paolo dice ai Romani che chi ama il prossimo ha adempiuto la legge. Che cos'è la legge? È amare Dio con tutto il cuore, con tutta la nostra mente, la nostra anima, la nostra forza, e amare il nostro prossimo come noi stessi. In Matteo 22, al versetto 40, è scritto: da questi due comandamenti dipendono tutta la legge e i profeti. Così la legge e l'amore non sono incompatibili, essi si coinvolgono reciprocamente. Qui la vita cristiana è vista dalla prospettiva dei comandamenti. Dobbiamo camminare secondo i comandamenti e perciò camminare nella verità, camminare nell'amore, perché questi sono i suoi comandamenti. La libertà cristiana non è incompatibile con i comandamenti. Nel Salmo 119, al versetto 45, leggiamo: «Camminerò con libertà, perché ho cercato i tuoi precetti». In questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento in cui dovete camminare, come avete imparato fin da principio. In questo è l'amore, lasciamelo ripetere. L'amore non si vede tanto in soggiorno quanto in cucina, non tanto nella camera da letto quanto in lavanderia. Lei lava i suoi vestiti? Lui porta a casa lo stipendio? Lui dà supporto alla sua famiglia? Lei rispetta le sue scelte? Questo è il modo in cui viene espresso l'amore nella famiglia, e questo è il modo in cui tu esprimi l'amore nella Chiesa, attraverso il tuo interesse o col tuo aiuto nei confronti degli altri. Non puoi dire che tu stai amando qualcuno a meno che tu abbia un interesse per lui, specialmente un interesse per il suo benessere spirituale. In questo è l'amore, che camminiamo secondo i suoi comandamenti. Arriviamo dove la cosa diventa pratica. Devi ricordarti che uomini come Giovanni e Paolo stavano scrivendo a persone che vivevano nel mondo romano. Ai tempi di Paolo, l'imperatore era il sanguinario Nerone. Giovanni vide salire al trono un imperatore dopo l'altro che perseguitavano i cristiani, iniziando con Tito, il generale romano che distrusse Gerusalemme nel 70 d.C. La persecuzione era dura. Quello romano era un mondo brutale, un mondo crudele, un mondo che era per lo più pagano. Eppure qui c'erano uomini e donne che camminavano per le strade di Roma, vivendo in città pagane, ma camminavano secondo i comandamenti di Dio. Essi stavano traducendo il Vangelo in atti concreti della vita. Questa è la cosa di cui abbiamo un disperato bisogno oggi. Questo è il comandamento in cui dovete camminare, come avete imparato fin da principio. In altre parole, Giovanni sta dicendo: questo non deve essere messo nel dimenticatoio. È qualche cosa che va bene in vista su di uno scaffale. Tu lo hai sentito dal principio. Lo insegnò il Signore Gesù. Ora cominciamo a impegnarci e a metterlo in pratica. Manifestiamo l'amore a quelli di fuori, perché la vita è un'espressione della dottrina di Cristo. Ora Giovanni inizia la seconda parte del suo messaggio. Passa dai veri credenti ai falsi maestri. Per quanto sia grato che alcuni stiano camminando nella verità, è preoccupato dal fatto che molti ingannatori sono usciti per il mondo. La supplica fatta perché camminino nella verità, nell'amore, si basa sulla pericolosità di questi falsi maestri. Queste persone negano l'incarnazione di Cristo, il loro carattere è quello dell'ingannatore e dell'anticristo. Su questa base Giovanni ha un doppio ammonimento per i suoi lettori. Prima cosa, non lasciarsi ingannare, rischiando di perdere la loro ricompensa, versetti 8 e 9. E secondo, non dare alcun aiuto a questi ingannatori, versetti 10 e 11. Giovanni ora dà il suo avvertimento, al versetto 7. Poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne. Quello è il seduttore, e l'anticristo. L'anticristo. Giovanni disse già nella sua prima epistola che c'erano già molti anticristi e che c'era lo spirito dell'anticristo. Come identifichiamo lo spirito dell'anticristo? Giovanni ci dà la risposta: i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne. Lo spirito dell'anticristo è negare la deità di Cristo, è negare tutto ciò che viene detto di lui, tutto ciò che lui disse, tutto ciò che lui fece per la nostra redenzione, morendo sulla croce ed essendo risuscitato fisicamente dalla morte. Quello è l'anticristo, e quello è lo spirito dell'anticristo. Lo spirito dell'anticristo eventualmente verrà, credo, non attraverso un uomo, ma due, in quanto in Apocalisse 13 vengono descritti due uomini. Uno di questi è un grande capo politico, un nemico di Cristo. Lui è contro Cristo. L'altro è un capo religioso che imiterà Cristo e porterà il mondo ad adorare la prima bestia, cioè adorare il capo politico. Questo avverrà in futuro e ora si sta preparando la strada per la venuta di quest'uomo così tanto che, quando il capo politico e il capo religioso infine appariranno, il mondo sarà davvero pronto per loro. E a me sembra che il mondo sia quasi pronto per loro, già ora. Per iniziare, il capo politico prometterà pace nel mondo e per 3 anni e mezzo farà un buon lavoro, ma non sarà permanente. Porterà a un'enorme catastrofe che sfocerà nella guerra di Armageddon, che durerà circa 3 anni e mezzo fino alla venuta di Cristo nel mondo per stabilire il suo regno. A quel punto ci sarà anche una religione, certamente ci muoviamo in quella direzione anche ora. Sarà una religione mondiale dove tutti metteranno insieme il proprio modo di pensare. Sarà una religione che non crede effettivamente a nulla. Non ci sarà niente che li terrà insieme. Mi ricordo della storia di un bambino che camminava su un sentiero in Africa, portando con sé un ombrello a pois. Incontrò un elefante che gli disse: «Dove stai andando, bambino?» Il piccolo bambino rispose: «Non sto andando da nessuna parte». E l'elefante rispose quindi: «Beh, neanch'io. Fammi venire con te». Questo è il tipo di unione di chiesa che sta prendendo piede oggi. Essi non vanno da nessuna parte, non credono in nulla, e per questo tutti possono incontrarsi, stare assieme. Questo è l'ingannatore che infine verrà. Uno a capo di una religione e l'altro a capo della politica del mondo. Questo è l'anticristo che verrà. Poiché molti seduttori sono usciti per il mondo, i quali non riconoscono pubblicamente che Gesù Cristo è venuto in carne. Quello è il seduttore, l'anticristo. Poiché molti seduttori, abbiamo letto, sono usciti per il mondo. Lo gnosticismo si stava espandendo rapidamente ai tempi di Giovanni. Dovunque l'Evangelo sia andato, i culti lo hanno sempre seguito. L'ismo segue sempre la predicazione del Vangelo, non arriva mai prima. In quel periodo sorgevano parecchie sette che conosciamo come gnosticismo, che era di fatto divisa in molti gruppi. C'erano gli gnostici cerenti, che seguivano un insegnante a Efeso che si chiamava Cerinto. La tradizione vuole che Giovanni, che era il pastore della chiesa di Efeso, andò al bagno pubblico e vide il vecchio Cerinto, il quale stava facendo il bagno a sua volta. Quindi Giovanni uscì dalla vasca, afferrò i suoi vestiti e non li mise fino a che uscì, perché non voleva avere nulla a che fare con quell'eretico. Beh, questa è una tradizione e potrebbe non essere vera, ma dimostra certamente il punto di vista di Giovanni qui nella sua lettera. Gli gnostici cerenti corrispondono a parecchi culti oggi, in quanto insegnavano che Gesù e Cristo erano due entità diverse e che la parte divina venne su Gesù al suo battesimo e lo lasciò alla croce. C'erano anche gli gnostici che negavano la realtà del corpo fisico di Cristo. Essi dicevano che gli apostoli pensavano di aver visto Gesù, ma che lui in effetti non era una persona vera. Egli era solo un'apparizione. Abbiamo un paio di culti quali hanno ripreso questa eresia. Questo è il motivo per cui Giovanni disse nella sua prima epistola: «Noi lo abbiamo sentito, lo abbiamo visto, lo abbiamo toccato. Sappiamo di che cosa stiamo parlando, e lui era un uomo vero». Le due nature, l'umana e la divina, erano già unite alla sua nascita, per non essere mai divise. Chi nega l'incarnazione non è solo un seduttore e un anticristo, ma il seduttore e l'anticristo per eccellenza. Poi c'erano certe sette ebraiche in quei giorni che, quando arrivò il cristianesimo, ripresero molti degli insegnamenti cristiani. Evidentemente c'era un gruppo di esseni giù a Qumran, dove trovarono i rotoli del Mar Morto. E a Masada, che cade nel 73 d.C., 3 anni dopo la caduta di Gerusalemme, c'erano circa 960 zeloti, i quali riprendevano anch'essi alcuni degli insegnamenti di Cristo. Entrambi i gruppi avevano distorto, modificato, avevano cambiato concetti della persona di Cristo. La cosa che Giovanni sta dicendo qui, che è basilare oggi, è che ci sono molti seduttori che sono entrati nel mondo. La cosa importante per cui riconosci se uno è vero dipende da come vede le cose, il suo insegnamento, ciò che crede riguardo alla persona del Signore Gesù Cristo. Se non pensa alle cose giuste su di lui, il resto è tutto da buttare e quella persona è un falso insegnante. E con questi ammonimenti, con queste esortazioni a riconoscere i veri insegnanti, quelli che vengono veramente da Dio, io mi fermo qua. Vi ringrazio per l'attenzione, intanto ci sentiamo domani. Ciao.